Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Chiamaci al numero verde 800 208 802.
Eccoci qua alle 15:38 sulla Radio Vaticana in diretta. Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Presepi sfregiati, statue dipinti a tema sacro rubati, atti vandalici nelle chiese. Sembra che in questo periodo di feste natalizie episodi di questo genere un po' in tutta Italia siano stati molto numerosi. Torniamo a alcuni giorni prima di Natale. Il 19 dicembre a Massa Carrara è stata rubata la Sacra Famiglia, la Natività, questo presepe che era stato allestito nel borgo di Piazza del Duomo dagli artisti del borgo stesso assieme alle scolaresche locali. E poi il 21 dicembre ci spostiamo a Rimini, dove c'è stato un danneggiamento in diretta web. Alcuni vandali nella notte hanno preso di mira il presepe di sabbia di Torre Pedrera, che appunto è stato calpestato ma poi è stato anche rifatto da coloro che lo avevano realizzato. Per venire proprio a due giorni fa ci spostiamo a Roma, alla Borghesiana. Un dipinto di grande valore del maestro Franco Cecchelli è stato rubato all'interno della chiesa Santa Maria dell'Oriente. Ignoti si sono introdotti nella chiesa, forzando un'entrata laterale, hanno asportato il dipinto. Questo è il tema di oggi. Nella seconda parte invece parleremo del gioco e del giocattolo in tempo di crisi. Per tornare appunto ai danneggiamenti in luoghi sacri, ascoltiamo cosa è successo nella Basilica di Santa Maria Maggiore qualche giorno prima di Natale. A raccontarci questo episodio, Monsignor Tommaso Passacampigli, decano della Basilica.
È stato il giorno 19 dicembre alle 4 di mattina. La gente che abita intorno ha sentito un grosso rumore che proveniva dall'atrio della basilica, che era chiusa ovviamente. Poi, siccome l'atrio la notte è illuminato, hanno visto che c'era una persona, una figura che colpiva, diciamo, no, con qualcosa in mano lì le porte della basilica, e hanno telefonato alla polizia. La polizia è intervenuta e l'ha sorpresa in flagrante e lo ha arrestato. È apparso subito, hanno detto i poliziotti, che era in uno stato di esaltazione psichica, uno squilibrio mentale. L'hanno calmato, poi l'hanno portato in commissariato ed è risultato un senza fissa dimora, di nazionalità rumena, un giovane.
Cosa aveva fatto questo giovane?
Dunque, siccome la basilica, ecco, è chiusa da 5 cancellate alte, diversi metri, questo giovane si è arrampicato in una di queste cancellate, vero, esponendosi a pericoli mortali, perché ci sono delle lance molto alte, vero? Comunque è riuscito, vero, forse con la forza di questo sconvolgimento psichico, a calarsi giù, vero, e non aveva nessuno strumento in mano per fare qualcosa. Allora che cosa ha fatto? Si sa come, con le mani e coi piedi, ha divelto un fregio che si trovava nella porta santa, un grosso fregio di bronzo, e con questo ha incominciato a colpire. Anzitutto qui la porta centrale, che è una porta di bronzo, è stata realizzata da Ludovico Pogliaghi nel 1949, dove rappresenta episodi della vita di Maria, i vari misteri, no? Cosa ha fatto? Cosa ha combinato? Ha fatto un buco, meno male che non ha colpito le rappresentazioni, le varie rappresentazioni. Da una parte, con questo oggetto, questo manufatto di bronzo, è riuscito a fare un foro, ecco. Poi si è rivolto alla porta santa a sinistra della porta centrale, questa porta di bronzo, dove a termine dell'anno giubilare, nel 2001, è stata realizzata una scultura.
E questa è stata danneggiata?
Ecco, anche qui, per fortuna, vero, i danni sono rivolti soltanto in basso. C'erano delle degli accenni, diciamo, scultorei al concilio di Efeso nel 431 d.C., dove fu appunto proclamata la Divina Maternità di Maria. E poi dopo c'è un altro fregio che rappresentava il Vaticano II, al termine del secondo, nel 1965, con la proclamazione di Maria, madre della Chiesa. No, ecco, per fortuna non ha colpito le due figure alto rilievo centrali della porta che rappresentano Maria e Gesù.
Monsignor Passacampigli, resta aperto il discorso che riguarda la tutela dei luoghi sacri, proprio perché episodi purtroppo di questo genere pare siano in aumento. In questo periodo se ne sono verificati molti.
In questo caso nostro non c'era nessuna volontà di dissacrazione. Però questo, infatti, questo apparso uno squilibrato, insomma, malato, un disturbato mentale, vero? La polizia dice poi l'aveva già incontrato altre volte. Ma in realtà il problema che pone lei è veramente importante. Si tratta di un patrimonio enorme che ha la Chiesa e si pone il problema, ecco, di misure di sicurezza più che altro. Infatti adesso noi dovremmo mettere dei sensori anche nell'atrio. La Basilica è molto, molto difesa su tutto questo aspetto, no? All'interno, ma all'esterno, all'atrio, nessuno, non è mai successo che hanno scavalcato queste altissime cancellate, è vero, e sono andati dentro l'atrio. Poi, ripeto, nell'atrio poi le porte sono chiuse.
Passacampigli, ecco, per chiudere, so che nei prossimi giorni vi incontrerete con alcuni rappresentanti della soprintendenza.
Sì, cioè, la settimana prossima.
Che cosa vi attendete da questi incontri?
Beh, a parte la riparazione, no? Ma non credo che sia un problema per gli uffici tecnici dei musei, no, tutto dovrebbe essere sistemato in poco tempo.
Era Monsignor Tommaso Passacampigli, decano della Basilica di Santa Maria Maggiore. Saluto in linea, in diretta, Patrizia Andreasi Bassi, promotrice di eventi culturali, studiosa dell'arte, per anni si è occupata di valorizzazione del patrimonio artistico, anche in collaborazione con le forze dei carabinieri che provvedono a tutelarlo. Ha scritto diversi saggi anche sulla comunicazione museale e sul turismo religioso. Vorrei citare, perché tra l'altro fa al caso nostro oggi, un volume sul sacro ritrovato, che era anche a supporto di una mostra realizzata un paio d'anni fa a Palazzo Pitti a Firenze. Ben trovata, buon pomeriggio Patrizia.
Buon pomeriggio a lei.
Ci ritroviamo anche noi dopo un paio d'anni a tornare a parlare di questi argomenti, proprio a dimostrazione che evidentemente episodi di questo genere forse continueranno sempre a verificarsi. Che dici?
Penso di sì, in parte perché le chiese sono luoghi per antonomasia aperti al pubblico e quindi più facilmente diciamo attaccabili dai furti e dai malintenzionati, ma anche perché appunto c'è un interesse per il sacro, come scrivevo in quel saggio del 2009, che va oltre il furto e il vandalismo fino a se stesso.
In questo saggio io vedo una citazione che ci riporta alla Divina Commedia di Dante, precisamente al 24° canto dell'Inferno. Lì cosa si racconta?
Si racconta del viaggio di Dante che incontra Vanni Fucci, che lui conosceva bene, e lo incontra nel girone dei ladri e si stupisce perché era convinto che fosse tra i violenti, e invece Vanni Fucci gli confessa che in realtà più che il suo comportamento violento e trasgressivo, quello per cui poi patisce le pene dell'inferno è il furto nella sacrestia di San Jacopo a Pistoia. Quindi Dante in qualche modo dà un giudizio, mette più in giù, come dice lui stesso, Vanni Fucci nell'inferno, proprio perché si era macchiato di un delitto ancora più efferato, cioè aveva rubato degli oggetti sacri in una chiesa.
Insomma, proprio a dimostrazione della gravità di atti di questo genere, già molti secoli fa.
Sì, diciamo che il primo riconoscimento di un furto di opere sacre che noi conosciamo.
C'è una natività del Caravaggio preziosissima che mi sembra siano addirittura 37 anni, ecco, che non si riesce a trovare.
A trovare.
Ma dove
e anche
sarà?
Lì abbiamo uno strano percorso, nel senso che è una cosa un po' leggendaria, comunque si dice che sia in possesso della mafia, vari pentiti hanno dato questa notizia e più o meno di volta in volta, prima Francesco Marino Mannoia, poi Bontade, poi Brusca, ne hanno parlato dicendo che è un oggetto che è in loro possesso.
E questo ci richiama appunto a tutto il discorso dei rapporti tra mafia e devozione religiosa.
Sì, perché più che devozione religiosa, rappresentazione del sacro, io direi, perché la rappresentazione del sacro e l'oggetto che è stato in qualche modo vicino al sacro acquisisce una valenza, una potenza superiore a un altro oggetto anche d'arte. E quindi non è tanto il Caravaggio che viene evocato, cioè il valore del quadro del Caravaggio, ma è il valore di un quadro che raffigura la Natività e che si trovava nella chiesa di San Lorenzo a Palermo, quindi nel cuore della Sicilia, diciamo così.
Ecco, andando diciamo a guardare ad altri episodi di sfregio, insomma di vandalismo o di trafugamento di opere d'arte a tema sacro, ecco, si potrebbe parlare di vera e propria iconoclastia?
Ma più che di vera e propria iconoclastia, io parlerei più che altro, cioè mi inserirei nel contesto nel quale queste opere sono state prodotte. Queste opere sono state prodotte generalmente per una comunità, mentre il ritratto veniva prodotto per una famiglia, per un individuo. L'opera a soggetto sacro era in genere per una confraternita, per una chiesa e per una comunità che la fruiva e in quest'opera si riconosceva in qualche modo. Quindi impossessarsi di un'opera a soggetto religioso significa in qualche modo togliere alla comunità qualche cosa che è condiviso e condivisibile e farlo proprio, diciamo soggettivare la proprietà, un privare la comunità di un bene comune.
Perché non ci si ritrova più in valori collettivi?
Esatto, perché non è più riconosciuto un valore collettivo e oppure proprio per il contrario, perché è riconosciuto come valore collettivo diciamo l'insulto che faccio alla comunità è proprio nel privarla di questo valore collettivo.
Allora paradossalmente se me lo porto a casa ecco lo riesco a tutelare meglio.
Sì. Diciamo che per assurdo, i furti negli appartamenti e quelli nelle chiese vanno di pari passo, mentre si sono in qualche modo fortunatamente fermati i furti nei musei, diciamo che le chiese e gli appartamenti dei privati sono quelli più battuti dai ladri, anche perché ovviamente ci sono meno possibilità di proteggerli.
Anche la soprintendente alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, dove ci siamo recati la scorsa settimana, la dottoressa Marini Clarelli, parlava di questo fenomeno sempre più preoccupante, insomma, da un lato di una comunità che non riconosce il valore delle cose che appartengono ad una comunità. È d'accordo?
Sì, sono d'accordo perché ma manca proprio un'educazione al bene culturale come bene comune, una consapevolezza che sono beni che noi abbiamo semplicemente incomodato d'uso, diciamo così, e che poi passeremo alle generazioni future. E questa educazione andrebbe proprio inserita a livello curricolare nelle scuole, nel senso che, ma non tanto basandosi e incentrandosi sul concetto di identità nazionale, che secondo me va superato, proprio come patrimonio culturale dell'umanità.
Trasversale alle culture, insomma.
Trasversale alle culture, trasversale alle religioni e trasversale ai valori più o meno condivisi. Cioè ci sono delle cose che l'uomo ha prodotto e che sono la testimonianza del proprio ingegno e che vanno conservate.
La Marini Clarelli diceva che l'arte, l'ambiente e l'educazione civica dovrebbero essere una triade imprescindibile, nel curriculum scolastico, anche proprio dei più piccoli.
Certo, io partirei addirittura dalle scuole materne.
Ecco, ma il vandalismo è in crescita poi, tutto sommato?
Io penso di sì, cioè lo vediamo anche sulle nostre autovetture, cioè le parcheggiamo e ci ritroviamo il segno di una pedata, nel senso che non c'è proprio più il rispetto per qualcosa che può essere di altri, non c'è la consapevolezza che potrebbe accadere anche a noi, diciamo c'è proprio un disprezzo, c'è una sorta di individualismo esasperato, di chiusura in se stessi, di non sentirsi comunità, di non sentirsi, cioè a tutti noi è capitato magari di assistere a un episodio di violenza o di aggressione e vedere poche persone reagire a difesa di qualcuno o di qualcosa. C'è quasi un chiudersi dentro il proprio guscio.
Speriamo, insomma, in qualche modo di spezzare questo perverso meccanismo che davvero ci rende un po' barbari, ecco. Grazie a Patrizia Andreasi Bassi.
Grazie a voi.
Con l'occasione, molti auguri di buon anno.
Anche a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Un buongiorno a tutti da Antonio Sanò e Andrea Falcinelli. Per mercoledì 4 gennaio, l'ultima perturbazione atlantica si porterà sulla Grecia, ma influenzando ancora il tempo su parte del sud. Qualche nube irregolare anche al centro e addensamenti sulle creste alpine di confine. Soleggiato altrove, con locali nebbie mattutine. Al nord cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui annuvolamenti sulla bassa Romagna e localmente sul Friuli Venezia Giulia. Addensamenti, ancora una volta sulle Alpi di confine, con qualche fiocco di neve. Nebbie in Valpadana a nottetempo e locali gelate. Al centro, mattinata ancora incerta tra Toscana, Umbria e Marche, ma per nuvolosità in prevalenza stratificata e con basso rischio di pioggia. Qui il tempo migliorerà nel corso del pomeriggio, mentre altrove è previsto solo il transito di velature, più spesse sul Molise. In Sardegna tempo buono, ma con venti di maestrale in nuovo rinforzo entro sera. Al sud qualche addensamento tra Bassa Calabria e Sicilia Tirrenica al mattino, mentre altrove prevarrà il sole, con venti per lo più deboli. Dal pomeriggio nuova recrudescenza dell'instabilità al sud peninsulare e sulla Sicilia nord-orientale, con rovesci sparsi. Lieve calo termico.
Un saluto da Andrea Falcinelli, ilmeteo.it.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
Chiamaci al numero verde 800 208 802.
non era l'informazione ferroviaria, ma il meteo, come avete appreso tra qualche istante il radiogiornale francese e inglese. Noi ci ritroviamo alle 16:15 per parlare di gioco in tempo di crisi. Restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.